Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto vale un computer o un smartphone, il migliore sul mercato? Senza elettricità, senza una batteria o la presa, quanto vale? Niente. Quanto vale, per chi lavora con legno, una serie di attrezzi di falegnameria migliori, quelli che sono i più buoni, se uno non ha nessun accesso al legno? Quanto serve una macchina meravigliosa, il Mercedes top, e ti danno 10 anni di benzina gratis? Pagano tutte le spese, ma capita che tu abiti su una piccola isola, 200 metri per 200 metri, non ci sono strade. Quanto vale una Mercedes su quell'isola? No, forse ti metti dentro per accendere la clima quando fa caldo, ma oltre a quello non vale niente. Cosa serve una casa, una villa, fatto bene? Veramente ben pensato, un architetto bravissimo, una ditta che fa un lavoro meraviglioso, se nessuno mai ci entri per vivere? È vuota, quanto serve? Il mio punto, potrei andare avanti con tanti esempi, ma il punto è molto semplice. Tutte queste cose sono state create per uno scopo specifico, e se non vengono adoperati per quello scopo sono sprecati, non hanno più valore. Ne abbiamo parlato nel passato, ma vorrei parlarne e considerare la domanda importantissima della vita: qual è lo scopo della vita? Perché Dio ci ha creati? Perché solamente se scopriamo e poi viviamo quello scopo, solo allora la nostra vita avrà vero senso. Solo allora il nostro cuore troverà vera pace. Solo allora troveremo quello che il nostro cuore desidera. Il nostro cuore vuole vivere per qualcosa di vero. E c'è una cosa solo di vero, ed è quello per cui Dio ci ha creati. Non siamo qui per caso. Un Mercedes non esiste per caso. Non è che i bambini nazili avevano tanti pezzi e cominciavano a mettere insieme. È tutto studiato con tantissimi ingegneri. E così per ogni cosa sulla terra. Figuriamoci se non siamo ben studiati noi per uno scopo ben chiaro, che la maggioranza delle persone non trovano mai. Perché il mondo è così pieno? Mondo, non solo fra nazioni, ma in casa, in rapporti, in casa, a scuola, uffici, la fabbrica. Perché il mondo è così pieno di rabbia, di cattiveria, a volte di odio, di tristezza, di frustrazioni e mille altri problemi? È perché gli uomini vivono una vita insoddisfatta, non trovando lo scopo della vita. Credono di star bene per un po' e poi crolla e dicono: ma che senso ha la mia vita? Ogni persona cerca qualcosa che riempie la vita, ma cercano nei posti sbagliati e non trovano mai quello che veramente serve. Perché, scusate, per tanti è un rapporto. Può essere un matrimonio, può essere genitori verso figli, ma perderai quello, perderai quello. Nessun matrimonio dura per sempre, perché prima o poi arriva la morte, se non altri problemi. Nessun genitore avrà il suo figlio per sempre, non è il piano di Dio. La salute sparirà, i possessi saranno tolti, si invecchieranno, romperanno. Nulla soddisferà il cuore, e anche quello che promette, quello che non può dare in fondo, ci sarà tolto. Quindi se tu hai qualcosa a te prezioso, sappia questo: tu non hai pace, perché tu vai a letto sapendo e non volendo pensarci che domani potrei perdere questo. Hai una persona a te cara? Hai la certezza che quella persona sarà con te per la vita? Non esistono malattie, non esistono incidenti. Non hai nulla di questa terra che non puoi perdere in pochissimo tempo. Quindi le cose di questa vita non possono soddisfarci per il semplice fatto, prima non siamo stati creati per quello, numero due, non possiamo ottenerli. Uno che arriva ad essere preso con una squadra di serie A, con una cifra altissima di stipendio, perché è bravissimo, non sa mica se non farà un aneurisma o un incidente domani e non può mai più giocare. E allora cosa sarà della sua vita? Quindi, torno alla domanda, qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati? In parole semplici, la risposta è semplicemente questo. Dio ci ha creati per entrare in un rapporto personale, diretto, intimo con Lui, che dura tutta la vita e tutta l'eternità e nulla può separarci, né la morte, né i problemi, nulla. Ed è l'unica cosa che soddisferà il nostro cuore. Lo scopo della vita è di essere in rapporto con Dio, per godere Dio e così avere il nostro cuore soddisfatto in Lui. Se noi non stiamo in rapporto con Dio, la nostra vita è sprecata e la nostra eternità è terribile. Infatti, è il fatto che cerchiamo di riempire il nostro cuore in altre cose che ci portano i problemi della vita. Ed è questo quello che rovina i nostri rapporti. Cioè, se io cerco il mio rapporto in una persona, soffoco quella persona. Non verrà benedetto quel rapporto. Se io cerco la mia soddisfazione in qualcosa e mia moglie cerca in qualcos'altro, lei sarà un ostacolo per me ed io sarò un ostacolo per lei e cominceremo a vederci molto male perché vogliamo due cose diverse. E questo vale, gli scontri del mondo arrivano perché io voglio quello credendo che quello mi soddisferà e tu vuoi quello ma c'è solo uno. E tu diventi un ostacolo per me e io per te. Invece se io voglio Dio, nessuno può ostacolarmi. C'è abbastanza di Dio per tutti. Addirittura due persone che cercano Dio insieme vengono uniti perché non si ostacolano, si aiutano, si appoggiano e fa molto più forte il rapporto. Quindi dobbiamo capire che Dio ci ha creati per se stesso, però siamo separati da Dio, non abbiamo Dio, abbiamo bisogno di essere riconciliati per poter vivere in rapporto con Dio. Dobbiamo capire, è fondamentale che comprendiamo che di natura noi siamo peccatori, nasciamo peccatori. E siamo separati da Dio a causa dei nostri peccatori. Questo è perché prima di ogni altra cosa Dio è santo. Dio come creatore non è solo un creatore, Dio è santo. E ha creato l'universo per rispecchiare la sua santità. Ha creato noi per rispecchiare la sua santità. E quando noi viviamo la nostra vita ignorando Dio, facendo quello che a noi sembra giusto, non a quello che Dio dice di essere giusto, viviamo nel peccato, stiamo disprezzando il nostro creatore, ignorandolo, e così creiamo un muro fra noi e Dio. E Dio non solo è santo, ma Dio è giusto, per forza Dio è giusto. La giustizia viene da Dio. Tutto quello che, il fatto che esiste un giusto e ingiusto è perché esiste Dio. E Dio, come Dio giusto, deve punire ogni peccato. Deve punire l'ira, l'orgoglio, l'egoismo, le menzogne, l'impurezza e ogni altro peccato. E come si punisce il peccato? Si punisce un peccato. Qual è il salario del peccato? È la morte. Il salario del peccato è la morte, che vuol dire non morte fisica, tutti muoiono fisicamente. La morte è separazione dalla vita, Dio è vita, separazione da Dio per tutta l'eternità in quello che noi chiamiamo l'inferno. Qui tutti ricevono benedizioni. Dopo la morte, dopo il giudizio, chi non aveva ricevuto perdono viene separato da Dio per tutta l'eternità in tormento perché non voleva rendersi a Dio, non voleva essere riconciliato con Dio. Quello che Dio ha provveduto, le persone non vogliono. In Cristo Gesù, Dio ci offre perdono per i nostri peccati, in modo che possiamo noi peccatori essere riconciliati con Dio per avere la vera vita in Dio ora e per l'eternità. E questo è quello che può soddisfare il cuore. La domanda che voglio fare, questa è tutta una introduzione di quello che voglio dire. Come possiamo entrare in rapporto con Dio? E mi rendo conto che come Chiesa a volte siamo un po' confusi su questo. Non sto mica scherzando. E come possiamo entrare e rimanere in rapporto con Dio? Cioè, visto che Dio è santo e il nostro peccato è un'abominazione a Lui, come possiamo? Continuiamo a peccare. Non come prima, ma continuiamo a peccare. Come possiamo rimanere in rapporto con un Dio santissimo quando avrebbe ogni motivo di schiacciarci dalla sua presenza per sempre? Come può un uomo imperfetto, che siamo estremamente? Allora, prima di tutto, ricordate che Gesù salva chi? Salva persone buone? Non salva nessuna persona buona. Gesù dichiara in Luca 19, versetto 10, e lui si chiama figlio dell'uomo. E perché si chiama figlio dell'uomo? Perché Gesù, molto spesso, nei Vangeli, si chiama figlio dell'uomo. Perché Gesù è figlio di Dio e da tutta l'eternità passata ha vissuto in cielo con il Padre come figlio di Dio. Ad un certo punto è venuto alla terra ed è diventato anche uomo, restando sempre figli di Dio. Allora, sulla terra si chiamava, io sono figlio dell'uomo, sono umano. Perché era una cosa diversa, perché era sempre solo figlio di Dio, divino. E quindi molto spesso si chiama figlio dell'uomo. Io, il Cristo, il Messia che vengo per salvare, dovevo essere uomo per poter salvare. Ero già Dio, ma dovevo diventare uomo. E lui dice, parlando di sé, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Qui c'è una cosa incredibile. Qui Gesù descrive la parola che è il tema dell'insegnamento di stasera. Che parola è lì nascosto in quel brano? Ascoltate ancora. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cosa vediamo lì? Non si può sbagliare. Può essere una risposta diversa, ma probabilmente sarà anche giusto le vostre risposte. Allora vediamo amore, senza dubbio amore. Poi? Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto. Altrove parla di peccatori che non potevano salvare loro stessi. Ma erano condannati, ma è venuto per salvare dalla condanna. In base a cosa viene a salvare? Al loro impegno? Al loro fatto che loro cercano Dio e arrivano a Dio? No, dice che lui è venuto a cercare e a salvare. La parola è grazia. La grazia. E voglio concentrare, voglio pensare alla grazia stasera. La salvezza arriva per grazia. La Bibbia dice quello. Dove dice quello? Dice in tanti posti. Un posto? Efesini? 2:8-9. Siamo stati salvati per grazia, per mezzo della fede in Gesù Cristo. Allora, considerate questo brano che abbiamo appena letto. Gesù è il figlio dell'uomo. Gesù è Dio. Era sempre stato figlio di Dio, divino in cielo, a un certo punto diventa uomo, quindi già il fatto che i figli di Dio diventa figli di uomo, cos'è? Immenso sacrificio. Il creatore diventa una creatura. Il creatore sopra la natura diventa soggetto alla natura. E non un grande imperatore, ma un uomo umile, lui che comandava e comanda le stelle e l'universo stesso. Quindi vediamo un immenso atto di umiliazione e amore. Ed è venuto, il figlio dell'uomo è venuto. Quando viene vuol dire che eri qualche altro posto prima. Era in cielo, tutti gli angeli lo adoravano, gestiva l'universo, era in comunione con Padre e ha lasciato tutto. Filippesi 2 dice che si è spogliato della sua gloria per venire, che costo? Poi è venuto per cosa? Due verbi cosa sono? Cercare. Non sono i peccatori che cercano Dio, è Dio che cerca i peccatori. È estremamente importante che riconosciamo che l'iniziativa per la salvezza origina in Dio e non nell'uomo. È Cristo che lascia il cielo per venire al mondo per cercare uomini perduti, per poter salvarli. Romani 3:10, l'epistola ai Romani 3:10, vi leggo, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Non esiste persona sulla terra, mai, salvo Gesù stesso, che è una persona giusta, che non era peccatore. Non esiste nessuna persona che di natura cercava Dio per conto suo. È sempre stato Dio che operava per prima toccare il cuore, poi la persona cominciava a cercare Dio. Nessuno di natura cerca Dio. È Dio che cerca l'uomo. Quindi la salvezza non arriva per il fatto che l'uomo ha avuto un grande impegno e ha detto, oh, io ho bisogno di Dio, lo cercherò. La salvezza, la persona che arriva, cerca Dio. Dopo che Dio inizia a operare nel suo cuore. E poi vediamo anche, non solo che cerca, ma vediamo l'impegno nel fatto che Gesù ha dato la sua vita come sacrificio per riscattare gli uomini che voleva salvare. Leggo ancora le parole di Gesù, questa volta dal Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 45. E lui dice di sé, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, non per tutti. Non è dato la vita per tutti, ha dato la vita per quelli che salverà, per molti. Gesù ha pagato il prezzo della condanna di uomini peccatori. Cosa vuol dire riscattare? Tu vai e paghi il debito di quella persona, così liberandolo. E Gesù è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per queste persone, cioè queste persone, io compreso, ero colpevole davanti a Dio, non era impossibile per me di mai pagare il mio debito di peccato. E Gesù ha dato la sua vita per pagare il mio debito, mi ha riscattato in quel senso. Allora, qui voglio fermarmi a pensare. La salvezza non arriva perché una persona comincia a migliorare. Comincia a peccare meno, a fare più bene. Ah, adesso non devo più bestemmiare, adesso devo fare questo. Oh, e si impegna. Non arriva per quello. Il salario del peccato non è vivere migliore. Ah, hai peccato, Dio richiede che tu vivi meglio. Non basterebbe mai. Il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio per tutta l'eternità. Tutte le buone opere nel mondo non potrebbero mai pagare la condanna per il peccato. In altre parole, è impossibile per noi di arrivare a Dio per essere riconciliati con Dio con il nostro impegno di migliorare. La salvezza non arriva perché uno si impegna a migliorare. Ok, cercherò di non fare quello. Come devo fare? Come devo fare come marito? Come devo fare come padre? Come devo fare come vicino di casa, come operaio? Io voglio fare tutto quello che Dio dice. E se mi impegno e se Dio mi aiuta, allora forse mi accetterà. Non arriverai mai. Tu andrai all'inferno. Perché tu hai una vita di peccati alle spalle e il tuo impegno massimo non ti farà essere perfetto. Quindi non solo hai peccati da quando sei nato fino ad oggi, ma tu ancora continuerai a peccare, benché meno un peccato ti basta, e ne hai un numero infinito. Quindi nessuno arriva a Dio con il suo proprio impegno. La salvezza è un dono. Gesù dice, il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto, pagando lui totalmente il debito. Nella salvezza una persona, per essere salvato, riconosce: io ho un debito che non posso pagare. Sono peccatore. Non solo che ho peccato, sono peccatore. E io merito l'inferno. Ma Gesù Cristo è morto per me, mi aggrappo a te, non cerco di migliorare, aggrappo a quello che hai fatto tu. E allora poni la fede in Gesù Cristo e vieni perdonato perché Gesù ha pagato il prezzo. Questa è la salvezza per grazia, è un dono. La grazia è il dono che noi non meritiamo, anzi meritiamo il contrario. Guardate bene un brano, Salmo 50, versetto 15. Salmo 50, versetto 15. Questo brano descrive la vita per grazia. Grazia vuol dire il dono che io non merito. Grazia è quel dono che io non merito, merito il contrario. E questo brano descrive la grazia. 50, versetto 15. Invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò e tu mi glorificherai. Allora, in sé la vita è piena di avversità, di tanti tipi. Ma l'avversità vera, l'avversità contro la quale nessuno riesce a scappare, l'avversità più forte dell'uomo più forte, qual è? Il giudizio. Non importa quanti soldi hai, non importa quanto bravo sei stato, non importa quanto intelligente sei, non importa la forza che hai, le tue capacità, nessuno riesce a scampare dal giudizio. Siamo peccatori e davanti a Dio non c'è scampo, siamo tutti lì e non c'è modo di scappare. In quel giorno terribile, e la Bibbia descrive quel giorno come terribile oltre quello che possiamo concepire, nessuno riuscirà a nascondersi da Dio in quel giorno. L'unica speranza, è una speranza salda e sicura, è di essere in Cristo quel giorno. Avere Cristo dice: Padre, ho già pagato per quella persona. Sul debito c'è, ma ho già pagato la condanna. Quando Dio guarda i libri dove sono scritti tutto quello che abbiamo fatto, quindi tutti i nostri peccati fatti in segreto, fatti pubblicamente da quando siamo piccoli a quando moriamo, tutti saremo colpevoli. E la salvezza non viene perché Dio dice: ah, ma tu hai fatto più bene che male. Nessuno fa abbastanza bene. Non vieni giudicato in base al bene. Un terrorista che ha commesso atroci reati, se ha lavorato per 15 anni in un orfanotrofio aiutando i bambini, così dice il giudice: ah, ma visto che hai fatto 15 anni di lavoro con orfani e hai fatto queste cose solo per 3 giorni, ti lasciamo andare. Lui dice: tu non sei in causa per quello che hai fatto, tu sei in causa per quello che hai fatto quel giorno lì e tu sei colpevole. Allora, nel giorno di giudizio, tutti siamo colpevoli, ma Cristo dirà: Padre, ho pagato io per quella persona. Debito è già pagato. Allora, quindi, qui dice: invocami nel giorno dell'avversità. Cosa vuol dire invocare il Signore? Invocare non è una preghiera memorizzata. A Dio non piacciono le preghiere memorizzate. A Dio odia le preghiere ripetitive. Ricordate Matteo 6, così dice Gesù delle preghiere ripetitive. Matteo 6, in versetto 7, questo è importante. Versetto 7: ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, un comandamento, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E poi insegna il Padre nostro. Quindi Dio odia uno che ripete le stesse cose. Cosa implica? Implica che Dio è sordo, implica che Dio è duro e non vuole ascoltare, implica che devo ripetere mille volte così mi ascolterà come un bambino. Dai. Va bene, implica cose brutte di Dio. Dice che sono i pagani a ripetere le cose più volte. Non bisogna pregare così. Bisogna pregare con fede che Dio mi sta ascoltando. Non chiedo quello che voglio io, chiedo la sua volontà nella mia vita. Gesù ci insegna quello. Allora, invocare, invocami. Non è di fare una preghiera memorizzata e poi passo. Invocare vuol dire veramente guardo con fede Dio dicendo solo tu sei la mia salvezza. Allora io mi fido di te, di quello che tu vuoi fare. Curami tu nel modo migliore. Non dico guariscimi, risolvi il problema, fammi non perdere il lavoro. Forse quello è il tuo piano per me. Mi fido di te. Scusate, se io ho fede in Dio, ed io sto per perdere il lavoro, sembra, rischio di perdere il lavoro. Oh, ti prego, non farmi perdere il lavoro, ti prego. Io non mi fido di Dio. Io non mi fido di quello che Lui ha in mente per me. Io voglio la mia risposta e io voglio che Lui faccia come voglio io. Non mi fido di Lui. Se Serena prende un tumore e dico, no Signore, siamo ancora abbastanza giovani, farla vivere. Non mi fido, non so il piano di Dio per me. Forse vuole insegnarmi cose con una vedovanza. E vuole operare in me in modo grande in quello. Io devo fidarmi. Allora la fede è dire, Signore, se è la tua volontà, per me sarebbe meraviglioso avere ancora Serena, ma io non so il tuo piano perfetto. Io mi fido di te. Ho fede che tu farai la cosa giusta secondo il tuo piano perfetto. Io sono un piccolo uomo, non so qual è il tuo piano perfetto. E vi ho raccontato della famiglia, i nostri amici Keith e Sharon, anni fa, che hanno perso due bambine, due figlie, 5 e 6 anni di età, uno dopo un anno e mezzo, 2 anni di sofferenza terribile, una malattia che poi ha preso l'altra. E poi siamo stati con loro a cena, che avevano l'altra bambina, che era 4 anni, questa malattia genetica speciale, rara, beccava a 5 anni. E hanno detto, lei è una bomba a tempo, ma Dio è buono e farà la cosa giusta. E loro avevano fede in Dio. Avevano perso 2 figlie, ma loro credevano, tu sei Dio, tu non puoi sbagliare, mi fido di te. Loro avevano pace, perché avevano vera fede. Invocami vuol dire fidarti di Dio. Invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò. Ti libererò. In altre parole vuol dire guardare a Dio sapendo che Lui provvederà la cosa giusta. Dio ci libererà. In 1 Tessalonicesi 1:10, vi leggo io, se volete trovare si può, parla di questa liberazione. Qual è la liberazione che Dio darà a chi lo invoca? 1 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, parlando della salvezza e che chi è stato salvato per aspettare dal cielo il suo figlio che Dio egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Sta per arrivare l'ira di Dio sul mondo, l'ira di Dio da cui nessuno scamperà se non coloro che hanno Cristo. E Gesù ci libera dall'ira di Dio. Che importa come va la vita, che importa il lavoro, che importa la casa, se perderai tutto e ti trovi davanti all'ira di Dio e non hai Cristo. Non importa nulla. E allora, invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò. Non che io mi libererò, no, no, Lui mi libererà. Non è una cosa che guadagno, è un dono. E poi dice, e tu mi glorificherai. Allora, attenzione qui, la salvezza non è un'opera. Non dice impegnati e ti libererai. Dice invocami ed io ti libererò. E qual è il tuo ruolo? e tu mi glorificherai. Sei tu, Signore, sei tu. Tu mi hai salvato, tu hai provveduto tutto. Un cuore che trabocca di ringraziamento. Gesù Cristo, per coloro che si sono ravveduti e hanno veramente creduto in Lui, libera dall'ira a venire. Avendo Lui pagato il prezzo della condanna, non c'è più alcuna condanna rimasta, perché loro che sono in Cristo Gesù. Romani 8:1-2 dice quello. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito e della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi, tornando al nostro brano, in Salmo 50:15, nel giorno dell'avversità, in quel giorno in cui uno veramente riconosce la grandezza della sua colpa, perché il giorno dell'avversità è oggi. Se io, perché Dio opera in me, mi rendo conto, io sono peccatore, io sono sotto condanna, ma che mi importa la vita? Io ho davanti a me tormento eterno. Quello è un giorno dell'avversità. Allora, se in quel giorno invoco il Signore, oh Signore, sono peccatore, ma hai mandato Gesù per peccatore, allora io sono il peggio, salvami tu, io ti libererò e tu mi glorificherai. Quel giorno, quella persona che invoca Dio sarà perdonata, la sua colpa cancellata, caricata su Gesù, quindi non è più su di lui, riceverà la giustizia di Cristo, sarà legato a Dio in un patto, diventerà veramente un figlio di Dio. Sarà battezzato spiritualmente nella morte e la risurrezione di Cristo, in modo che conta come la sua. E questo è un'opera di grazia. Notate un risultato della grazia. Quando c'è vera grazia, e la persona riconosce che è stata salvata per grazia, quella persona glorifica Dio. E la persona inizia una vita di lodare e adorare Dio per quello che ha fatto. La grazia produce lode a Dio. Le opere non producono lode a Dio. Pensate, se fosse possibile, ok, cercherò di non peccare più, farò il mio meglio, essere il marito migliore, padre migliore, onesto nella società, aiuterò i poveri. Io farò, aiutami Dio, perché voglio vivere per te, ma io voglio essere bravo, voglio essere obbediente, voglio fare tutto io. Perché devo ringraziare Dio? Perché devo lodare Dio? Alla fine ho fatto io molto più di quello lì. Lui è un vigliacco, io invece faccio del bene. Allora ho merito, non devo glorificare Dio, ma nessuno ha merito. Siamo tutti vigliacchi in confronti con la santità di Dio. Avete mai letto qualche articolo che parli di quanti batteri abbiamo noi? Quanto siamo pieni di batteri? Cioè, noi siamo pieni di batteri. Sulla pelle, dentro l'intestino, nella bocca, siamo pieni di infezioni. Solo il corpo convive con queste cose, ma siamo pieni di altre creature. Quindi, io sono puro. No, non sei puro, tu sei contaminatissimo. Solo Dio è puro. E sto parlando spiritualmente, chiaramente. Quindi, che cosa vuole Dio da noi? Che cosa Dio vuole da noi? Oh, lui vuole tanto, devo impegnarmi perché lui richiede tanto. No, quello che Dio vuole da noi è molto semplice. Vuole che noi riconosciamo che dipendiamo da lui totalmente e che noi lo invochiamo. A quel punto Dio ci libera e noi ricercheremo Dio. In altre parole, quello che Dio vuole da noi non è un grande impegno che ci fa arrivare alla salvezza per merito nostro, perché tale è impossibile. Piuttosto Dio vuole che riconosciamo che siamo assolutamente bisognosi di Lui. Dio vuole che ci aggrappiamo a Lui per tutto. Dipendiamo da Lui coscientemente per la nostra salvezza, per la nostra vita. Perciò quando Dio ci salva, lo glorifichiamo. Dio vuole essere glorificato da noi e sarà glorificato solamente se mi rendo conto del mio bisogno di Lui. In altre parole, Dio vuole che riconosciamo che dipendiamo totalmente da dalla grazia. Noi possiamo avere pace, la pace di Dio, pace con Dio, per grazia. E solamente per grazia, non perché siamo più buoni, più bravi. La salvezza è riconoscere la grazia di Dio e dipendere dalla grazia di Dio e non, questo è importante, cercare di ripagare la grazia di Dio, perché non si può ripagare la grazia. Se io pago un dono, è un dono? Pensate a quello. Se io pago un dono, è un dono? No. Se uno mi dà qualcosa che vale 1000, anzi vale 10.000, io sono un povero mendicante e ci sarebbe un lavoro, ma bisogna avere la macchina, ma io non ho niente. E una persona dice, tieni, vieni, ti do una stanza in casa mia e qui ci sono le chiavi di una macchina che ho comprato per te, 15.000 euro per te. Così posso prendere quel lavoro. Wow, grazie, grazie. E io, guarda, ho guadagnato un pochettino, ti do 50 euro. Prima di tutto sarebbe offeso. Se vuole pagarmi, mi dai 15.000. Ho speso 15.000. Non offrirmi 50 euro. Non hai capito? Ho donato questa macchina a te. Sì, va bene, ma ti do 50 euro. No, 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 no. È un dono. Mi offende offrendermi 50 euro. Se vuoi pagarmi, dammi 15.000. Ma io non ho 15.000. Lo so che non hai 15.000 per quello che te l'ho regalato. Con amore. Con amore. Tenete in mente una cosa, finché siamo nei nostri peccati non siamo figli di Dio, siamo figli di ira. Una delle menzogne più comuni, se tu chiedi a 10 persone ma noi siamo figli di Dio, cosa diranno 10 persone? Siamo figli di Dio? E la risposta è noi non siamo figli di Dio, siamo figli di ira. Siamo amici di Dio? No, siamo nemici di Dio. Ma per grazia possiamo essere perdonati e possiamo diventare figli di Dio. Per grazia possiamo passare da essere nemici ad essere amici in pace con Dio. In Romani 5, trovate questo, Romani 5, 1 e 2. Questo brano è molto importante. Per capire come possiamo essere riconciliati con Dio per non essere più nemici, ma amici, in pace con Lui. Romani 5, da 1 a 2. Siamo colpevoli, ci serve la giustificazione che non possiamo ottenere per opere, la Bibbia dice. Romani 5, 1 dice, giustificati dunque non per opere, ma per fede. Abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Questo è importantissimo. Quando uno è giustificato in Cristo, non giustificato per le buone opere, ma giustificato in Cristo, è saldo nella grazia, cioè è sicuro, è protetto, è salvato stando nella grazia di Dio. La grazia vuol dire il dono che io non potevo meritare. Nessuno è mai saldo perché è riuscito a fare abbastanza buone opere. Nessuno è mai saldo perché cammina bene davanti a Dio. Oh Signore, io cerco di fare tutto secondo la tua volontà. Nessuno serve saldo. Non avresti mai la salvezza, non potresti mai dormire tranquillo. Alla luce dell'assoluta santità di Dio, anche al nostro meglio siamo sempre mancanti. Scusate, parliamo onestamente. Manchiamo di fede? Tutti. Manchiamo di santità? Tutti. Manchiamo di impegno? Manchiamo saggezza? Siamo stolti? Facciamo le cose sbagliate? Manchiamo motivazioni puri quando facciamo opere buone? Facciamo la cosa giusta ma il cuore non è puro? In altre parole, siamo estremamente mancanti o colpevoli, meglio dire, agli occhi di Dio. Allora, l'unico modo di essere accettato davanti a Dio non è migliorando, non è essendo un padre e una madre migliore, è per grazia. Non puoi mai essere che noi siamo accettati da Dio perché siamo bravi o perché ci siamo impegnati di più. È solamente quando riconosciamo che noi non siamo bravi. È solamente quando riconosciamo che Dio è santo e non abbiamo in noi stessi la capacità di arrivare alla sua presenza e ci aggrappiamo a Cristo Gesù e dipendiamo dalla grazia, è solamente così che siamo liberalmente accettati nella presenza di Dio. È solamente così che abbiamo pace con Dio. Quella persona che cerca di vivere come Dio vuole e con tutto il suo cuore cerca, va all'inferno. Perché non riesce a vivere come dovrebbe, per quanto cerca. Ma quella persona che dice, Signore, Tu sei santo, io ho una vita piena di peccato, salvami, perdonami, Tu per mezzo di Gesù Cristo. Mi fido dell'opera di Cristo. Quella persona viene accettata. Abramo fu accettato davanti a Dio per quale via? Perché ha fatto tanto bene? Per grazia. Si fidava di Dio. Fu giustificato per fede. E così con uomo dopo uomo e donna dopo donna nella Bibbia. Gli uomini venivano accettati da Dio perché avevano fede in Dio, non in loro stessi. Trovate insieme Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, da 1 a 11. Conosciamo questo avvenimento, ma voglio solo notare qualche piccola lezione da questo, perché a volte leggiamo male, nel senso che impariamo la lezione sbagliata. Qual è la lezione principale di questo brano? Allora, conosciamo la storia, ci sono gli uomini religiosi che sono finti, sono ipocriti, farisei. Sono uomini veramente di chiesa, noi diremo, è la loro vita, ma loro agli occhi di Dio sono ipocriti, perché loro non seguono veramente Dio nella Bibbia. Gesù condanna loro in Marco 7, perché loro non seguono la Bibbia, seguono le tradizioni religiose. E poi c'è Gesù, e poi c'è una donna che hanno preso nell'atto dell'adulterio. Sono entrati in casa e hanno beccato lei e hanno lasciato andare l'uomo. E loro hanno questa donna, a loro non importava niente il peccato. A loro importava vincere contro Gesù, perché Gesù smascherava la loro ipocrisia. Quindi questa era tutta una cosa solo per poter discreditare Gesù. Allora non importavano di quella donna. Allora cosa succede? Gesù chiederà, vedremo, a loro, va bene, chi è senza peccato scaglia per prima la pietra. Qual è la lezione qui? Leggiamo la storia, vedremo. E Gesù se ne andò al Monte degli Olivi, appena fuori da Gerusalemme. Ma sul fare del giorno tornò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo venne da lui, ed è lì postosi a sedere, li ammaestrava. Ora, i farisei e gli scribi, questi uomini religiosi, gli condussero una donna sorpresa nell'adulterio, e postola nel mezzo, dissero a Gesù, Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge di Mosè, ci ha comandato di lapidare tale donna. Ma tu, che ne dici? Ora, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, «Cosa ne dici? Cosa ne dici? Cosa ne dici?» Egli si alzò e disse loro, «Chi di voi è senza peccato? Scagli per prima la pietra contro di lei!» Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando fin dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed egli rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Allora, una lezione che tanti dicono: ah, non bisogna giudicare. Va bene, è una lezione qui, è verissimo, ma non è quello che Gesù sta mostrando in questo avvenimento che è successo. In realtà Gesù stava mostrando a questi uomini che non solo questa donna era colpevole e bisognosa della grazia per essere salvata. Stava mostrando che anche loro avevano bisogno della salvezza per grazia. Anche loro meritavano di essere lapidati, condannati da Dio. Quindi anche loro avevano bisogno di ravvedersi e credere in Lui come il loro Cristo, Messia. Questi uomini credevano di meritare, questo è importante, questi uomini credevano di meritare la salvezza. Loro dicevano: ma guarda quanto ho fatto per Dio. Guarda il bene, sono stato un uomo onesto, non ho mai commesso adulterio, ho aiutato i poveri con elemosine, Dio vedrà quanto sono bravo, ma quella donna lì è peccatrice. E Gesù: no, 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 voi non avete capito la salvezza, voi siete peccatori, anche voi. E anche voi avete bisogno della salvezza per grazia. Perché quando uno giudica gli altri, crede di essere superiori agli altri. Giusto? Pensate a questo. Allora, esiste nella Bibbia dove nella Chiesa bisogna riconoscere il peccato perfino la disciplina. Esiste. Ma quello è diverso. Sto parlando di quell'atteggiamento di accusare. Ma lui ha fatto questo, tu hai fatto quello, lei ha fatto quello. Questo cuore di giudicare. Chi giudica si vede al di sopra del peccato. Per forza. No, anch'io so di peccare, però non ho mai fatto quello. Chi giudica si vede al di sopra. E Gesù ci insegna: voi avete bisogno di grazia. E se voi vedete quanto avete bisogno di grazia, allora, così dice in Matteo 5, beati i misericordiosi perché si otterranno misericordia. E veramente l'ordine è il contrario. Quando io mi rendo conto della gravità del mio peccato, non posso più andare in giro così, quindi divento misericordioso, perché sono aggravato il mio peccato e riceverò misericordia nel perdono. Allora, essendo pieno di orgoglio, questi uomini furono colpiti dalla coscienza, ma erano troppo orgogliosi di dire: Signore, non solo non posso gettare pietra a quella donna, ma ho bisogno io di perdono da te. Troppo orgoglio. Non osavano gettare pietre, perché Gesù avrebbe potuto nominare i loro peccati, e non volevano quello, ma non volevano ravvedersi. E così, anziché inginocchiarsi davanti a Gesù, sono andati via. Non volevano la grazia, volevano arrivare a Dio per merito. Allora, vorrei concludere parlando della grazia. La vera vita cristiana è una vita di grazia da A a Z. E a volte dimentichiamo questo. Vorrei cercare di spiegare meglio la grazia, perché va completamente contrario a quello che è normale per noi. Quando si accetta qualcosa per grazia, non si sente in debito per quello che viene dato, perché si sa che è un dono di grazia. Invece, quando noi cerchiamo di meritare per non essere in debito e riceviamo da Dio o dagli uni gli altri o da Dio tramite gli altri, ci sentiamo in debito, come se in qualche modo dovremmo cercare di ripagare quello che abbiamo ricevuto. Non vogliamo la grazia, vogliamo giustizia. Così possiamo dire: ah, ho pagato io, ho meritato. Facciamo questo, vediamo questo prima di tutto nei rapporti orizzontali fra persone. Quanto spesso succede che fra persone uno fa qualcosa di molto bello per un altro, un regalo, un servizio, fa qualcosa per un'altra persona, e l'altra persona in qualche modo vorrebbe sdebitarsi. Questo è normalissimo nella nostra società, non solo in Italia, ma qui è molto normale. Questo è perché non vogliamo la grazia. La grazia dice, ma io non merito questo e non potrei mai pagare. Wow, grazie, grazie, grazie. No, no, io voglio ripagare. Così ho meritato quello. Ti ho pagato dopo, ma ti ho pagato. Allora, quando cerco di ripagare, non posso essere riconoscente. Pensate a questo. E non posso veramente godere l'amore. Perché se io ricevo da te un dono, mi fai qualcosa, e io voglio in qualche modo ripagarti, io ti dico grazie, ma non sono riconoscente. Perché io dico, ah, un debito, allora dovrei fare questo e quello per loro, va bene, mi verrà del tempo, ma lo farò. Dio volendo, lo farò. Allora, io non sono riconoscente perché già ho in mente quello che devo pagarti. E non posso essere riconoscente. Non ricevere la grazia quando Dio o una persona ci dona qualcosa vuol dire non accettare l'amore. Cioè, l'amore fa quello che fa non perché sarà ripagata, ma proprio perché trova gioia nel fare. Pensate all'amore. Cos'è l'amore? L'amore ama benedire. E quindi vedi una persona e vuole aiutare, vuole dare, vuole regalare, vuole in qualche modo portare bene a quella persona e trova gioia nel dare. Non vuole essere ripagato. È un'offesa essere ripagato. Perché vuol dire che la persona non ha accettato il mio amore. Senti, io voglio regalarti questo. Oh, wow, grazie tanto. Cosa posso fare io per te? Rovina l'amore. Rovina. Non ho fatto perché volevo che tu facessi qualcosa per me. Ho fatto perché ti amo e voglio farti una cosa bella perché ti amo. Notate quanto orgoglio c'è di natura in noi che non vogliamo ricevere l'amore, non vogliamo ricevere la grazia, vogliamo in qualche modo ripagare. Ma non si può ripagare l'amore. L'amore vero è sempre una grazia, perché se si ripaga non è, se pretende di essere ripagato, se accetti di essere ripagato, non è amore. Similmente, quando qualcosa è un dono di grazia, si può ringraziare quando lo accetti per grazia, si può ringraziare di cuore profondo. Perché si sa, non sono in debito, mi hai fatto per amore, grazie, grazie. E il mio cuore è pieno di gioia. Questo è vero nei nostri rapporti umani e quanto di più è vero nel nostro rapporto con Dio. Se uno cerca di meritare le benedizioni da Dio, Signore, se tu mi fai quello, io ti farò questo per tutta la vita. Ti giuro, Signore, se tu mi guarisci quella persona, se mi fai avere quel lavoro, io ti prego, mi impegnerò per te. Allora io non voglio grazie da Dio. Io voglio pagare Dio. Non credo nell'amore di Dio. Non credo nella grazia di Dio. Io voglio meritare quello che mi fa. Quindi li prometto perché non mi fido del suo cuore. Io dico, Signore, ti prego, io ti giuro, se tu mi fai quello, io farò quello. Sto dicendo, per cuore tu non mi faresti, ma se io ti pago abbastanza, forse mi ascolterai. Quindi io sto disprezzando il cuore di Dio. Dicendo, per conto tuo, so che tu non mi faresti questo, però se io ti faccio qualche grande sacrificio, forse me lo farai. Perché ho comprato. E questo è un disprezzo abominevole sul cuore di Dio. Perché Dio salva per amore. Dio salva non perché promettiamo di fare cose per Lui. Gesù in Romani 5 è venuto a morire per chi? Per i giusti, buoni o per i malvagi? Per i malvagi. La persona che crede che deve in qualche modo migliorare o ripagare Dio non capisce l'amore di Dio, non riconoscerà mai l'amore di Dio, non sarà mai benedetto dall'amore di Dio, perché sarà accecata. Non potrà mai conoscere la gioia della salvezza, perché la gioia della salvezza arriva quando accettiamo l'amore di Dio, che è tutto per grazia. Quello che Dio ci offre solamente per grazia. La salvezza arriva solamente per grazia. La crescita cristiana arriva solamente per grazia. L'unico modo di essere veramente in rapporto con Dio è di riconoscere che noi siamo bisognosi e Dio ama benedire. Uno potrebbe chiedermi a quel punto, che cosa ne facciamo per quanto riguarda l'ubbidienza? Scusami, allora a quel punto perché dobbiamo ubbidire? Allora, questo è importante e qui a volte sbagliamo. Questo è importantissimo. Quando io credo, o tu, quando io credo di dover, non lo penso in questi termini, ma credo che devo meritare da Dio. Ok, signori, ma intanto devo essere ubbidiente, se no mi punirai e non mi benedirai. Allora, se io vedo che l'ubbidienza è quello che fa sì che Dio mi benedice, allora i comandamenti di Dio, come essere come marito, come padre, come datore o dipendente o quello che faccio nella vita, diventano estremamente pesanti. Diventano estremamente gravosi. Questo è perché, nonostante quanto mi impegno, non riesco mai a fare abbastanza. Pensate, se essere amato, e non userei mai quei termini, ma ci penso, se essere amato, accettato da Dio, dipende da quanto ubbidisco e non pecco, il fatto è che per quanto mi impegno non arrivo mai a vivere bene abbastanza. Perciò vivere diventa un gioco che mi soffoca. Perché per quanto cerco, sempre sono mancante, allora Dio non mi benedirà. E Dio diventa uno che dentro quasi odio. Perché i suoi comandamenti sono così pesanti che non ci riesco. E lui sta lì con il suo bastone pronto a disciplinarmi. Perché non sto capendo la grazia. I comandamenti di Dio a quel punto, come li immagino, mi schiacciano. Sono un peso che non riesco a sopportare. Invece, quando io comprendo che Dio mi ama, non perché sono stato ubbidiente, Dio mi ama perché ha scelto di amarmi quando io ero in mezzo al mio peccato. Dio mi ama così tanto in mezzo al mio peccato che ha dato Gesù per salvarmi. Non si può essere peggio di quello e non si può pagare un prezzo più alto di quello. Quindi l'amore di Dio per me non dipende dalla mia ubbidienza. Non dipende di quanto bravo sono. Quando io comprendo che Dio mi benedice per amore, non perché ho meritato qualcosa da Lui, allora comincio ad avere gioia nella salvezza. Allora comincio ad amare l'ubbidire a Dio. Diventa una gioia ubbidire a Dio, perché non lo sto facendo più, non lo faccio per essere accettato e benedetto, lo faccio perché sono già accettato e benedetto. I comandamenti diventano una gioia. Non è un esempio perfetto, ma immaginate un piccolo bambino stra gioioso del fatto che i suoi genitori lo amano tanto e lui gode questo amore. Ah, e trova cose. Mamma, cosa posso fare per papà oggi? Così quando torna sarà contento. Ma non perché, oh no, devo fare se no mi darà botte. No, lui sa che sarà amato da suo papà. Quindi vuole ubbidire per gioia. Questo è il rapporto che bisogna avere con Dio. Questo è il rapporto che bisognerebbe avere anche in casa. Abbiamo iniziato chiedendo, qual è lo scopo della vita? Perché se non ho lo scopo della vita, la mia vita è sprecata. Come un Mercedes piantato su un'isola di 200 metri quadrati. Non serve a nulla. Che scopo ha la vita? Lo scopo della vita è di essere perdonati per entrare in rapporto personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo ed essere un figlio di Dio, veramente avere Dio, vivere con Dio per tutta la vita e tutta l'eternità. Questo è lo scopo della vita. Ma l'unico modo di entrare in rapporto con Dio e restare in rapporto con Dio è per grazia, non che possiamo arrivarci impegnandoci. Non possiamo abbandonare i nostri peccati al punto che dice: ah, adesso finalmente stai camminando bene, adesso ti accetterò. La salvezza non è così. Essere accolto, già salvati, non è così. Allora stai dicendo che possiamo solo peccare? No, così non sia. Però quando io sto vedendo la grazia, non voglio peccare. E quella persona gioisce nell'obbedienza perché non è più un peso. Allora, quando a te, e so che a vari di voi è stato così, e questo mi dispiace tanto della mancanza di insegnare chiaro, ma quando a te i comandamenti sembrano gravosi è perché non state vedendo la grazia. State cercando di ubbidire credendo che così Dio mi accetterà, ma non ce la faccio. Hai ragione, non ce la fai. E non sarai mai accettato da Dio per quella via e ti schiaccerà. Hai bisogno di dire: mi hai già accettato in Gesù Cristo. Mi hai già accettato. Non potresti accettarmi più di questo. Ogni domenica ricordo che sono legato a Dio con un patto eterno per mezzo del sangue di Cristo. Perché? Ho camminato bene questa settimana e perché che sono legato con Dio? O è solo per grazia? E la risposta è solo per grazia. Allora, tu che stai cercando Dio, non devi guardare a te stesso, devo migliorarmi. Non arriverai mai a Dio. Piuttosto arriverai a Dio quando riconosci di essere un grande peccatore, con niente da offrire a Dio e accettando il perdono in Gesù Cristo per grazia. Se tu sei già in Cristo, non cercare di crescere, di avvicinarti a Dio per il tuo impegno, piuttosto come hai iniziato per grazia, continui per grazia. Avrai frutto, ma non come mezzo per arrivare, ma perché sei già arrivato in mezzo, per mezzo di Gesù Cristo. La grazia ci tiene umile, la grazia ci dà gioia. Grazie a Dio per la grazia in Gesù Cristo, preghiamo. Signore, ti ringrazio e che parole povere per l'immensità di quello che offri a tutti e vari di noi abbiamo in Gesù Cristo. Tu ci offri perdono quando noi meritiamo la condanna. Ci offri il tuo amore quando meritiamo di essere odiati da te. Infatti è per amore di peccatori che hai mandato Gesù a subire la tua ira sulla croce. Lui doveva gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E la risposta era perché così e solo così era possibile perdonare i peccatori. E Gesù è andato volontariamente alla croce. Signore, spesso dimentichiamo o sbagliamo e non pensiamo alla grazia. E ti prego che possiamo vedere la grazia e smettere di correre noi. In Ebrei 4 leggiamo del vero sabato, che sarebbe il riposo dalle nostre opere, per accettare la salvezza per grazia, per l'opera di Cristo. O che possiamo riposarci nel vero sabato, cioè fidandoci dell'opera di Gesù. Questo non produrrà mai una vita di peccato, produrrà una vita di ubbidienza, ma non più come mezzo per cercare di arrivare a te, ma perché tu ci hai già fatto essere vicini a te. Mostraci più la grazia che possiamo accettare con vero ringraziamento, senza dover ripagare, che sarebbe impossibile, tutto quello che ci fai per amore. E aiutaci a imparare ad accettare la grazia anche a livello umano e accettare atti di amore come atti di amore che non devono essere ripagati. Grazie, oh Padre, per la tua parola e tuo spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.